nella giurisprudenza rotale. E lo faccio non come esperto di problemi rotali, perché come dicevo loro, ho fatto l'esame di diritto canonico tanti anni fa, non ho più avuto modo di occuparmi di diritto canonico, lo faccio invece e volentieri dal punto di vista, perché, e dico così, l'aspetto che mi ha colpito dal punto di vista teologico e globalmente culturale, indicando anche dei punti di interlocuzione, di domande a te o comunque di prospettive, di prospettive che il tuo testo apre, meglio, di prospettive per le quali il tuo testo ha potuto essere attuato, perché io ritengo che l'esistenza di una certa prospettiva nella Chiesa ha reso possibile un lavoro come questo. D'altra parte, un lavoro come questo apre ulteriori prospettive. Mi sembra che la prima questione che il tuo testo raccoglie e rilancia, ma lo dici esplicitamente nell'introduzione, nelle pagine introduttive, là anche dove formuli la sintesi, l'ipotesi sintetica del tuo lavoro e nella conclusione, è il discorso sull'antropologia adeguata. Giovanni Paolo II, e questo è un merito precipuo del magistero dell'attuale pontefice, ha scommesso culturalmente molto su questo tema. Il cristianesimo contiene un'antropologia adeguata. Contiene un'antropologia adeguata significa che è la condizione della rivelazione definitiva dell'uomo e insieme il luogo dell'esperienza. Tutte e due le cose. Non soltanto la rivelazione di ciò che l'uomo ultimamente è, ma la possibilità di farne adeguatamente esperienza. Ho in mente la suggestione offerta da Giovanni Paolo II quando parlò al meeting dell'amicizia fra i popoli nel 1982 su Cristo, risorsa dell'uomo, perché a un certo punto disse: l'umanità di Cristo, morto e risorto, è diventato la possibilità e il luogo in cui l'uomo può ritrovare in profondità la propria natura. Quindi l'antropologia adeguata non è una dottrina, ha un aspetto dottrinale, ma ha un aspetto, passami il termine, esperienziale. E c'è questo continuo e significativo rimando fra dottrina ed esperienza, che è quello che sommamente rende interessante questo lavoro, perché tu non hai seguito soltanto il Magistero, hai seguito la Chiesa, tra l'altro in uno degli aspetti che è sempre stato considerato il più rigidamente asettico, cioè quello in cui giudica, ma come tu hai detto bene, quando giudica non è meno significativamente esperienza ecclesiale di quando predica, di quando insegna, no? Allora, c'è questa antropologia adeguata, la messa in condizione dunque dell'uomo per comprendere veramente se stesso e l'insieme delle condizioni che consentono all'uomo di attuare questa antropologia adeguata, possibilità e modo. Secondariamente, o come secondo aspetto, mi pare che qui giochi un suo peso molto importante la questione cristologica, che è, come dire, è la cristologia in senso profondo che guida l'antropologia. È la cristologia che guida l'antropologia e quindi è all'interno del riferimento a Cristo che si trovano le condizioni per dare la risposta definitiva, adeguatamente definitiva alla domanda chi è l'uomo. E a me è parso molto importante sul piano, dico, puramente teoretico, non sul piano canonico. Tutto il lavoro che tu hai fatto per sottolineare la necessità di un triplice passaggio, dal soggetto alla persona, dalla persona al Christi Fidelis. L'uomo vero è il Christi Fidelis. Non si può dare una definizione dell'uomo fermandosi su una categoria sostanzialmente di carattere gnoseologico, gnoseologistico, come ha ancora il termine soggetto nella cultura filosofica e teologica dell'Occidente moderno. E non puoi fermarti neanche sul termine persona, se non per quel tanto che la persona è una implicazione del Christi Fidelis. Ma è il Christi Fidelis, è l'esperienza della fede in Cristo, ma della fede nel senso del rapporto ontologico che rega l'uomo a Cristo. E questa è l'esperienza fondamentale, elementare e insieme totalizzante, all'interno della quale vedi emergere, non si possono non vedere emergere, le implicazioni e le infrastrutture. Quindi il discorso dell'antropologia adeguata come possibilità e luogo. Il discorso cristologico, perché l'antropologia adeguata è la prima grande implicazione dell'avvenimento di Cristo. Anche su questo il Papa è stato sufficientemente esplicito nel chiarire tutte le implicazioni della cristologia. E l'ultima, quella che è sotto gli occhi di tutti noi, quella sul valore assoluto della vita, l'Evangelium Vitae, costituisce l'esplicitazione più clamorosamente evidente per il contesto culturale e sociale. Non è che la vita umana è un valore assoluto in sé per sé. La vita umana è un valore assoluto perché partecipa della definitiva rivelazione dell'uomo che è Gesù Cristo. Siccome l'uomo non è soltanto la sua anima, con buona pace di tutto lo spiritualismo che sopravvive anche ai nostri tempi, ma siccome l'uomo è anima e corpo, allora il corpo viene coinvolto nella assolutezza della rivelazione cristiana. Terza questione, direi che è quella più pesante dal punto di vista culturale, ed è quella che tu hai dovuto affrontare non dal punto di vista teologico, ma dal punto di vista di quella teologia o teologicità, della dimensione teologica, passami il termine, delle dichiarazioni rotali. È la questione natura sopra natura, o natura grazia. Perché? Perché anche nel campo dei vostri interessi, delle vostre attività e dei vostri problemi, si è pagato lo scotto a quel dualismo che ha viziato, fra virgolette, tanta coscienza cattolica fin quasi ai giorni nostri. Quella che è chiamato nel testo più volte la riduzione naturalistica, che è il presupposto di poter interpretare la natura come realtà in qualche modo compiuta fuori dal riferimento costitutivo all'avvenimento di Cristo, cioè alla grazia. Così che sostanzialmente, ma qui, come tu giustamente hai citato in più di un caso, De Lubac ha aperto tutti i possibili approfondimenti che si attendono ancora, nel senso che lui ha aperto sostanzialmente la strada, così che in fondo la grazia finisce estrinsecamente per aggiungersi a una realtà che ha in sé e per sé già la sua ragion d'essere. Quindi finisce per essere questa grazia in posizione pelagiana totale o semi-pelagiana. Il semi-pelagianesimo è stato molto più diffuso che il pelagianesimo, è molto più insidioso. In fondo la grazia finisce per essere un fatto puramente esemplare. Ora, questo estrinsecismo della grazia alla natura, se si paga in tutta la vita cristiana, si paga significativamente in una realtà naturale che è anche sacramento, o meglio, scusate il termine, in un sacramento che entra dentro lo spessore della vita naturale, perché entra dentro il rapporto dell'uomo con la donna, ma entra dentro la dinamica stessa dell'affezione, dell'amore e quant'altro. Quindi, una delle due, se qui vale una concezione estrinsecistica, siamo blindati dentro una concezione puramente naturalistica del matrimonio a cui il sacramento finisce per aggiungersi, e non solo dove sta la giustificazione dell'unità, dell'indissolubilità e quant'altro, perché se stai nella blindatura di tipo naturale diventa sempre meno facile giustificare a quel livello le caratteristiche del matrimonio sacramento. Ecco allora che tu hai saputo notare, o ci hai messo in condizioni di notare, quello che hai chiamato una rivisitazione antropologica del patto. Cioè, questo superamento del dualismo, questa centralità di Gesù Cristo, tradizionale ma nuova, perché Giovanni Paolo II l'ha resa nuova, piaccia o non piaccia ai suoi amici o ai suoi detrattori, il cristocentrismo, nel senso dell'affermazione che Cristo è il fatto che determina l'orizzonte definitivo sulla realtà e sulla storia, è la cosa più tradizionale per la Chiesa, ma anche la cosa più nuova, perché fino da un certo punto in poi ce la siamo sentita dire, prima era un po' come si consa. Allora, questa ricentratura di tutto sull'avvenimento di Cristo, che contiene la natura, non in modo necessario e neanche in modo deduttivo, ma che spiega la natura e quindi dà chiarezza ed energia per cogliere le strutture stesse del fatto naturale, le dimensioni stesse della natura, le dinamiche fondamentali della natura, secondo me è un'intuizione importantissima. Io non ho la competenza canonica per dire se il cammino è stato fatto in modo totalmente adeguato, ho la sensazione che sia l'inizio di un cammino, però è indubbio che se il riferimento a Cristo che sposa la Chiesa, perché mi pare che senza fare nessuna diminuzione di Gesù Cristo, si può anche dire che Gesù Cristo sposa la Chiesa, fa nascere la Chiesa. Se questo riferimento al rapporto Cristo-Chiesa non è soltanto esemplare nel matrimonio cristiano, ma è costitutivo, allora qui non si può trattare, come dire, l'affetto se non dentro questo rapporto costitutivo. Non so parlare dell'amore prescindendo, no, si deve ritrovare la dinamica dell'affezione, la dinamica del rapporto affettivo, la dinamica del patto, la dinamica del consenso, eccetera, all'interno di un avvenimento che appunto, costituendo fondamentalmente il matrimonio, è anche in grado di rivelarne la sua struttura, le sue dimensioni e la sua dinamica. Io ho capito così. Cioè il riferimento a Cristo e alla Chiesa, al rapporto Cristo-Chiesa, come avvenimento costitutivo dello stesso fatto naturale, impedisce di parlare del fatto naturale come una cosa chiusa in sé che si affronta secondo una logica di tipo naturalistico, alla quale aggiungi poi, perché non puoi non aggiungere, considerazioni, preoccupazioni, caratteristiche di carattere sacramentale. Come invece il sacramento è, come Cristo per l'uomo, la possibilità è il luogo. Ecco, io insisto su questa frase del Papa perché mi pare che ci sia una profonda analogia. Come la teologia, la cristologia e l'antropologia devono spiegare che cosa significhi in concreto che l'esperienza storica di Gesù Cristo è la possibilità e il modo con cui l'uomo conosce se stesso, per cui l'uomo vero non si conosce fuori dall'avvenimento di Cristo, così io credo che il tuo lavoro abbia cercato di mostrare come nell'esercizio stesso del discernimento giurisprudenziale, quindi una cosa delicatissima e particolarissima, questo sfondamento antropologico di considerazioni puramente naturali si è realizzato. Io credo che sia una bellissima testimonianza di questa capacità che la Chiesa ha di camminare seriamente, di rinnovare continuamente forme e modi di interpretazione e anche coraggiosamente a partire da un impianto di conoscenza e di giudizio di conoscenza che è stato riformulato nel magistero conciliare e nel magistero dei papi dopo il concilio. In fondo, se l'avvenimento di Cristo è costitutivo dell'uomo, non ci possono essere settori che possano essere pensati in modo adeguato, possono essere pensati anche fuori da questo riferimento, dal punto di vista dell'esperienza storica, perché l'uomo prima di Cristo si è pensato fuori dall'esperienza di Cristo. E tutti quelli che pensano se stessi e realizzano la propria vita prescindendo dall'avvenimento di Cristo si pensano fuori dalla mente di Cristo. Non siamo sul piano del di fatto, siamo sul piano però del diritto. Se il riferimento a Gesù Cristo non è esemplare, perché a meno di essere semipelagiani, non possiamo dire che è soltanto esemplare. Allora, se il riferimento a Gesù Cristo è costitutivo, costituisce l'ermeneutica fondamentale della natura. E quindi costituisce l'ermeneutica fondamentale dell'umano. C'è una frase bellissima del Papa dalla Catechesi XIII, mi pare, che tu citi opportunissimamente a pagina 182, quando dice il vero problema, lui lo sta facendo la catechesi, non sta giudicando la nullità o meno del matrimonio, che è una esplicitazione della catechesi, è un'esplicitazione significativa, dice in sostanza una visione che il Papa intende, riformulando il cristianesimo come la condizione dell'antropologia adeguata, consegnare alla Chiesa quella visione che raggiunga l'integrum dell'uomo, in quanto lettura che cerca di comprendere e interpretare ciò, l'uomo in ciò che è essenzialmente umano. L'uomo in ciò che è essenzialmente umano non lo cogli analizzandolo dall'atto verso sé, lo cogli producendo, provocando la riflessione su di sé nel contesto di quell'evento che lo spiega. È questo che, secondo me, a dire che nel termine Christi Fidelis si realizza pienamente il soggetto e la persona, è una sollecitazione molto importante anche a valutare poi i casi in cui i Christi Fidelis si trovano implicati, positivamente o negativamente, per le scelte che hanno fatto. Ecco, io credo di aver indicato con l'assoluta consapevolezza che mi è mancato tutto l'aspetto di analisi tecnica del tuo lavoro, è quello per cui mi è interessato, perché mi pare aprire una prospettiva nella valutazione di una delle cose più sacre e più definitive in bene o in male per la vita dell'uomo, la novità culturale della fede, che non può in nessun caso accettare di essere un alato tutto sommato facoltativo, ma di essere un fattore costitutivo e dell'esperienza e della sua coscienza, perché la fede costituisce sia l'esperienza sia la coscienza esatta dell'esperienza, in modo dinamico, cioè non in modo integralistico che elimina le dimensioni naturali e le dinamiche naturali, ma non può neanche pensare che ci siano dinamiche naturali che prescindano totalmente dalla fede, perché la fede allora sarebbe preziosa, come ha detto una volta il Papa in una catechesi, preziosa ma inutile. Noi non abbiamo la fede come riferimento esemplare, cioè una cosa preziosa e menuta, ma l'abbiamo come riferimento costitutivo. Questo allarga a tutto campo l'azione di conoscenza e di azione. Tu ci hai fatto vedere dove nessuno di noi, io per primo, mi aspettavo che l'insegnamento conciliare del Papa avesse potuto far breccia nella mente degli uomini di diritto. Perché per formazione o deformazione dei nostri studi seminaristici, noi abbiamo sempre pensato che gli uomini di diritto erano i più difficilmente convertibili alla novità dell'evento cristiano. È per dire che sono stato fortemente sorpreso dal fatto che l'azione di rinnovamento culturale ha attecchito, ma non soltanto nei discorsi che lui fa alla rotta, come tu hai mostrato che il Papa ha fatto dei discorsi progressivi alla rotta, e questi discorsi sono stati evidentemente accolti da un tipo di predisposizione culturale che ha consentito poco tanto di trascrivere i fenomeni strettamente giuridici secondo un'altra angolatura. Grazie, ma comunque ho posto un po' di questioni.
Adesso c'è Don Luigi Mistò, che più esperto, detto canonico di quanto non sia,
rappresenta i soldi del clero italiano,
no, sì.
Le strutture che sostengono i cleri.
Sì, comunque questa non è la veste con cui sono qui stasera, ecco, evidentemente, anche se mi devo interessare di questioni anche così concordatario presso la Conferenza Episcopale Italiana, ma stasera tento di dare una lettura del libro di Giorgio Zannoni dal punto di vista così del docente di diritto matrimoniale. A tutti balza evidente l'importanza primaria del matrimonio nella vita dell'uomo. Scrive Walter Kasper: sicuramente non c'è altra sfera della vita umana dalla quale dipendano per la maggior parte degli uomini di oggi la felicità personale e la realizzazione della loro vita, come quella dell'amore tra uomo e donna, che assume la sua forma duratura nel matrimonio e nella famiglia. Non vi è neppure altra sfera in cui fede e vita si toccano così direttamente come nel matrimonio. D'altra parte risulta pure evidente la crisi ai drammatici cambiamenti radicali del nostro tempo appartiene pure il fatto che numerosi matrimoni si sfascino e numerose famiglie si lacerino e conseguentemente che i divorzi siano molto diffusi. In una grande città come Milano, mi pare, almeno un terzo dei bambini in età di prima comunione ha alle spalle una famiglia divisa. Così pure l'ambito del matrimonio e della sessualità è uno dei campi in cui la divergenza tra la dottrina ufficiale della Chiesa e le convinzioni praticamente vissute dai fedeli è più grande. Quindi la dottrina della Chiesa può essere nuovamente compresa e vissuta con convinzione solamente partendo da una rinnovata visione globale del matrimonio cristiano. La direzione che la riflessione, almeno nella sua parte più rilevante, sembra aver preso per una ricomprensione del matrimonio cristiano è quella di una ritrovata concezione personalistica del matrimonio, una concezione cioè che mette al centro l'uomo come persona immediatamente aperta all'altro. E questa è in fondo la sfida che interpella la nuova evangelizzazione in quanto tale. Saper attraversare l'istanza personalistica, la centralità del soggetto, che caratterizza la cultura moderna. La dottrina cattolica tradizionale del matrimonio era chiaramente incentrata attorno ad una concezione oggettivo-istituzionale del matrimonio. Lo documenta con evidenza il codice Pio Benedettino, che nel canone 1081, paragrafo secondo, così definiva il consenso matrimoniale, un atto di volontà con il quale ciascuna parte dà e riceve il diritto perpetuo ed esclusivo sul corpo in ordine agli atti per sé idonei alla generazione della prole. Il nodo della questione per una ricomprensione del matrimonio sacramento, a mio giudizio, si situa proprio nel problema del rapporto tra questo lato oggettivo, istituzionale, ed il lato soggettivo, o meglio, personalistico. Ecco, credo che il volume di Zannoni che stasera presentiamo rappresenti un tentativo particolarmente riuscito di ricomprensione globale del matrimonio cristiano, appunto alla luce dell'ottica personalistica, e quindi rappresenta un tentativo di coerente deduzione delle dovute conseguenze, soprattutto a livello di esercizio concreto della giurisprudenza. In effetti, l'intento esplicito dell'opera sta nel sostenere la necessità non appena di un aggiustamento dei parametri per misurare il consenso, ma di una vera e propria lettura del consenso come atto personale che coinvolge il soggetto nella sua concreta esistenzialità e nella sua singolare storicità. Una lettura che, a mio giudizio, non può essere compiuta se non in un orizzonte antropologico effettivamente personalistico. Certamente, come si annuncia nell'introduzione, l'ottica effettivamente personalistica è complessa, richiede una conversione della propria mentalità, del vocabolario, delle convinzioni, delle chiavi di interpretazione del codice. La fatica inevitabile, tuttavia, è alla fine ricompensata. Lo sforzo che si deve perseguire è quello di cercare l'istituto matrimoniale nella persona del nubente e non invece di tendenzialmente appiattire la persona sul matrimonio in quanto istituzione. Il titolo dell'opera può far pensare ad un volume indirizzato ai soli addetti ai lavori, cioè ai professionisti che si occupano del diritto processuale canonico. Allora io per primo dovrei escludermi, perché non sono un tecnico in questo senso. In realtà, già leggendo le premesse, si avverte che le cose non stanno così. Cioè non è un libro riservato a chi fa giurisprudenza, a chi esercita nei tribunali soltanto. Perché? Perché è centrale la questione antropologica e quindi le sue implicanze giuridico-teologiche. Quindi mi pare che siamo di fronte ad un interessante tentativo, forse il primo di rilievo, di porre in diretto contatto la giurisprudenza del Tribunale ecclesiastico con i più recenti apporti del Magistero circa il matrimonio, a partire dalla presa di coscienza che nel momento di giudicare il consenso si accostano, come acutamente nota Sua Eccellenza Monsignor Caffara nella prefazione, due realtà solo ad uno sguardo superficiale lontane tra loro se non opposte, cioè un sacramento e un atto giurisprudenziale. In realtà esse non possono essere assolutamente disgiunte, o peggio opposte. E l'impostazione personalistica conduce quindi necessariamente a quella che l'autore chiama, molto positivamente, è già stato detto anche prima, rivisitazione antropologica del patto, e a quell'attenzione alle cosiddette scienze umane, direttamente collegate a una antropologia teologica adeguata, che è già stata spiegata prima, su cui quindi non mi dilungo. Quindi c'è un'antropologia adeguata, non riduttivamente naturalistica, ma facente riferimento all'uomo integrale, all'uomo storicamente esistente, cioè all'uomo creato e salvato in Gesù Cristo. L'architettura dell'opera indica che il lavoro procede ed articola le sue elaborazioni, mi sembra, poggiando su due punti cardine. Il primo: manifestata l'intenzione sottesa e constatata un'indebita distanza tra magistero e tribunale, l'autore accompagna ad una analisi storica delle sentenze, molto attenta, per la quale certamente si deve lodare il lavoro diligente dell'autore, ricostruendo il procedere del tribunale della rota dal punto di vista del soggetto che esprime il consenso. Mi pare di trovarmi di fronte a forse al primo tentativo, dico forse perché non è che appunto sono proprio dentro il lavoro del tribunale, però per quello che riesco a seguire, di delineare storicamente il profilo della teoria sottesa al procedere del tribunale della rota, appunto, degli anni 60 ai nostri giorni. E l'autore indica, mediante un'analitica considerazione delle sentenze, l'avanzare di una griglia di lettura del matrimonio meno astrattamente metafisica. Un tale esame della giurisprudenza ecclesiale, colta nel suo destarsi agli accenni più personalistici del Vaticano II, documenta come la logica giuridica del tribunale manifesti sì una significativa evoluzione, ma comunque si muova ancora ben al di qua della soglia di comprensione dell'amore coniugale che Giovanni Paolo II ha delineato nel suo magistero e in particolare nelle sue catechesi sull'amore umano e sul matrimonio. Al riguardo, a me pare di dover richiamare la necessità di uno studio attento ed accurato dell'insegnamento complessivo del Papa sull'amore, il matrimonio e la famiglia, senza limitarsi esclusivamente alle sia pure importanti allocuzioni alla rota. Il lavoro poi, e qui si individua l'altro punto fermo, conduce ad affermare come l'analisi storica indichi l'esigenza del riconoscimento di una valenza anche giuridica all'amore coniugale. A riguardo mi permetterei di interloquire più direttamente con qualche mia sottolineatura. Già la Conferenza Episcopale Italiana, nel suo piano pastorale per 1975, Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, si pronuncia in questi termini. Cito: come protagonisti di un patto coniugale elevato dal Signore alla dignità di sacramento, gli sposi sono chiamati ad esprimere nel loro consenso un impegno umano di vero amore coniugale ed anche una volontà di accoglienza della novità che Cristo vi ha introdotto. La questa mi pare una frase molto significativa, là ove manca l'impegno umano di vero amore coniugale, non si danno né consenso valido né di conseguenza sacramento valido. Se l'amore è l'impulso psicologico da Dio ordinato perché il matrimonio si realizzi e raggiunga i suoi fini, esso però deve essere considerato anche come facente parte dell'oggetto del consenso, nel senso della configurazione di un bonum amoris. Se si riconosce l'ordinamento canonico, la natura e la peculiarità sue proprie, distinguendolo dagli altri ordinamenti giuridici, non si può, credo, non dare rilevanza giuridica all'amore coniugale. Bisogna cioè considerare l'amore come elemento emergente del consenso matrimoniale, nel senso che l'autentico consenso che fa le nozze, che fa il matrimonio, e che quindi è volontà libera che esprime di instaurare l'intima comunità di vita e di amore coniugale, è e non può essere che un vero atto d'amore, con le conseguenze connesse con l'istituto che lo stesso amore ha realizzato. Giovanni Paolo II, nella locuzione alla Rota del 28 gennaio dell'82, sottolinea il rapporto tra consenso e amore, presentando sempre, come è certamente innegabile, il consenso come atto di volontà, ma potremmo dire non neutro, bensì specificato esattamente dall'amore. Il consenso, infatti, non solo è provocato dall'amore, trova cioè nell'amore il suo necessario presupposto psicologico, ma si dirige verso l'amore. Trova cioè nell'amore il suo necessario oggetto che, se escluso, con positivo atto di volontà, renderebbe nullo il matrimonio. Il Papa così si esprime, cito: per comprendere pienamente il senso esatto del consenso matrimoniale, dobbiamo lasciarci illuminare dalla rivelazione divina. Il consenso nuziale è un atto di volontà che significa e comporta un dono mutuo, che unisce gli sposi tra di loro e insieme li lega i loro eventuali figli, con i quali essi costituiscono una sola famiglia, un solo focolare, una chiesa domestica. Visto così, il consenso matrimoniale è un impegno in un vincolo d'amore, dove nello stesso dono si esprime l'accordo delle volontà e dei cuori per realizzare tutto quello che è e significa il matrimonio per il mondo e per la Chiesa. Zannoni mostra come, nel suo sviluppo più recente, il cammino della giurisprudenza evidenzi con precisione una non risolta problematicità che impedisce di arrivare ad una più piena lettura e ad una veritiera comprensione dei canoni del codice direttamente correlati con il tema della rilevanza giuridica dell'amore coniugale. La chiave antropologica del patto, elaborata dal Magistero nelle catechesi sull'amore uomo-donna, è chiamata ad illuminare la fatica della giurisprudenza, che deve fare questo cammino. E insieme questa chiave antropologica del patto autorizza l'autore ad abbozzare nelle sue diverse dimensioni teologiche, filosofiche e giuridiche il superamento della distanza che si frappone tra una visione istituzionalistica ed una concezione personalistica del matrimonio. Matrimonio inteso cioè quale relazione personale, quale intima comunità, comunione di vita e di amore. Certamente le sentenze più sensibili al rinnovamento antropologico portano a chiedere che cosa sia, in che cosa consista il matrimonio in quanto avvenimento interpersonale, realtà che nasce come mutazione della persona e termina nella persona, ma non basta, come giustamente dice l'autore, introdurre la dizione patto se poi manca la connotazione del medesimo in termini personalistici. L'autore più volte con forza presenta la persona come vero e proprio epicentro del patto, anzi individua nel consenso l'identità tra diritto e persona, dato che il consenso è la persona stessa in quanto atto. adatta al diritto dovere della communio vitae. La prospettiva personalistica pone così l'oggetto del consenso non più esclusivamente nel cosiddetto ius in corpus, bensì nell'effettivo e concreto, storico, legame tra i coniugi, quale integrale e totale loro comunione di vita, quale reciproco dono della propria persona, che offre e accetta quell'intimo, esclusivo ed onnicomprensivo rapporto che costituisce il matrimonio in facto esse. In egual modo, sempre la prospettiva personalistica percepisce ed afferma tra i fini del matrimonio, come dice l'autore, una concatenazione, quindi non una subordinazione, ma piuttosto una reciprocità, di certo una coessenzialità. Se questa è l'impostazione, sinteticamente mi sembrano due gli esiti cui Zannoni intende pervenire nel suo libro. Innanzitutto, quale primo frutto, il lavoro comincia a delineare il matrimonio nei termini o parametri della nozione di avvenimento, avanzando la suggestiva ipotesi di far subentrare la predetta nozione al posto finora tenuto da quella di istituzione, anche se tale possibilità necessita ancora di un adeguato approfondimento e di una verifica puntuale. Risulta comunque chiaro che l'atto del consenso nel suo spessore giuridico si illumina nei suoi termini di avvenimento antropologico del nubente, in quanto il matrimonio è mutazione del soggetto in rapporto all'altro. E qui ci si avvia chiaramente a dire l'amore con linguaggio giuridico, ossia ad affermare l'amore come realtà giuridicamente rilevante e rilevabile. Il secondo esito, il secondo risultato, mi pare stia nella proposta di rovesciare tra loro i termini che formano la tradizionale endiadi patto-sacramento di cui al canone 1055, paragrafo secondo. La teologia del corpo, svolta da Giovanni Paolo II nelle catechesi circa l'uomo e la donna, documenta come sia del tutto impropria l'opposizione nell'agire della persona tra un livello biologico e un livello spirituale. Il Magistero ha rivisitato la sessualità umana con un metodo inusitato, precisamente in forza della sfera dell'emozionale, tramite la quale il soggetto umano connette in modo operativo la sfera fisiologica con il mondo dei significati. Ebbene, osservando come l'azione, o meglio il comportamento dell'uomo, porti l'impronta di un linguaggio particolare e perciò rivelatore dell'identità della persona stessa, risulta impropria l'opposizione normalmente concepita tra un piano biologico ed uno invece spirituale. Si perviene in tal modo alla convergenza tra dato rivelato ed esperienza dell'umano, e tra fenomenologia ed ontologia viene gettato quel ponte che può far superare il multiforme dualismo che ha gravato nella trattazione del matrimonio. Il Papa conduce, superando ogni residuo dualità tra natura e grazia, come è già stato detto prima, a ripensare il nesso che propriamente intercorre tra originaria sacralità del patto del matrimonio ed il matrimonio in quanto sacramento della nuova alleanza. E quindi risulta possibile, da un lato, evitare la sacralizzazione di un presupposto ma in realtà inesistente patto naturale. Dall'altro, sfuggire all'equivocità che può nascondersi dietro la nozione di elevazione. Nel contempo viene pienamente recuperata la primordiale sacralità del patto, evento che di per sé afferma che il consenso matrimoniale chiama in causa la nativa creaturale religiosità della persona. Ecco qui la seconda conclusione dell'opera, cioè il rovesciamento dell'endia di patto sacramento. Secondo l'autore, va sicuramente mantenuta l'identificazione tra il patto naturale e il sacramento espressa nella formula quineo ipso del canone 1055, paragrafo secondo. che costituisce un cardine della teologia cattolica in quanto esprime lo spessore sacramentale dell'opera di salvezza. Tuttavia, e cito, pur restando pienamente valida, l'endia di posta tra patto e sacramento va rovesciata nei suoi termini. Ossia, se c'è il sacramento, allora soltanto accade il patto coniugale. Superato l'equivoco sulla natura, sto sempre citando, il dualismo natura-grazia, che si riproduce nel dualismo ragione-fede relativamente al consentire, quindi superato questo, l'abbiamo visto molto bene anche prima, e avviata la lettura del matrimonio quale avvenimento dell'amore tra l'uomo e la donna, diventa finalmente possibile affrontare la riduzione in termini antropologici dell'atto del consenso che fa il matrimonio. Quando tra due fedeli accade il sacramento, allora e soltanto allora accade il patto coniugale. D'altronde tale rovesciamento dei termini è pura conseguenza del fatto che per i fedeli non si dà matrimonio se non come sacramento. Il matrimonio, infatti, realizzazione della chiamata creaturale all'amore, è avvenimento esistenziale unico e irripetibile, è uno solo. Non si dà un matrimonio cristiano e un matrimonio solamente umano. E la sua natura di segno richiede precisamente l'aderire ad una realtà che si propone al fedele come oltrepassante l'orizzonte teorico e pratico dell'individuo. L'altro, l'altra, è di per sé stesso posto oltre la misura e l'immaginazione di colui che l'assume, cosicché l'entrare nell'identità dell'altro è sempre e comunque un sostanziale oltrepassare sé, un gesto sacro. L'affermazione richiama con evidenza, mi pare, il cuore della tesi sul rapporto tra fede e consenso valido, come espresso, per esempio, in una proposizione delle tesi circa il matrimonio cristiano della Commissione Teologica Internazionale, elaborate nel 77, cito in latino, intensio vera ultimatim fide viva nascitur et nutritur. Ubi ergo nullum vestigium fidei qua talis et nullum desiderium gratia et salutis invenitur, dubium facti oritur utrum supradicta intentio generalis et vere sacramentalis reaps arsit et matrimonium contractum validum sit ad annon. Quali conseguenze, concludo, derivano circa gli atti del tribunale relativamente all'esame di un matrimonio accusato di nullità? Dovrebbe superarsi l'angusta tendenza oggettivo-istituzionalistica. Si dovrebbe invece far sì che il giudizio ecclesiastico possa, da un lato, respingere l'odierna, anche diffusa, soggettivizzazione dell'amore, non si vuole certo dire questo, ma dall'altro lasciarsi interpellare dall'istanza moderna che giustamente intende la persona come soggetto protagonista della propria vicenda matrimoniale. L'attività giurisprudenziale esaminata dall'autore mostra che, nonostante il superamento della vecchia ottica metafisica circa il patto e quindi il consenso, non è ancora all'opera un orizzonte antropologico effettivamente personalista. È semmai in atto una tensione ad una penetrazione personalistica del lato del consenso, cui termina l'esame giudiziale. Il passo decisivo, comunque, non pare ancora essere stato compiuto. Manca un'effettiva riformulazione antropologica del soggetto. Non basta procedere nel tentativo di esistenzializzare l'analisi del soggetto nella formulazione del consenso, neppure continuando ad approfondirne la sua natura di atto di per sé stesso interpersonale. Deve cioè accadere la precisa rivisitazione formale del matrimonio stesso, evento implicante il consenso personale, ciò che propriamente l'autore ha chiamato appunto rivisitazione antropologica del patto. Resta da delineare meglio, attraverso uno studio più diretto e puntuale, il metodo che consegue a tale nozione che definirei storico-personalistica, certamente non relativistica, del patto matrimoniale e quindi del consenso. Nel frattempo ci auguriamo che il presente lavoro trovi lo spazio che merita nel dibattito teso a superare la logica oggettivistica e istituzionalistica. In effetti, per entrare in una corretta impostazione personalistica, il giudizio del tribunale ecclesiastico è chiamato ad amministrare la verità circa il matrimonio in quanto difesa della verità, ossia della coscienza del fedele. E se è vero che il giudice è servus legis, il senso vero di tale servizio è quello di obbedire ai principi supremi dell'equità canonica e di tenere sempre davanti a sé il criterio impreteribile della salvezza delle anime, di quell'antropologia adeguata che nella Chiesa deve sempre costituire la legge suprema. È la consegna, come noto, dell'ultimo canone del codice, servata equitate canonica, et preoculis semper habita salute animarum, que in ecclesia suprema semper lex esse debet.
Grazie.
Ma volentieri interloquisco, anche se rischio di portar via il tempo a chi invece ascolterei, perché in fondo io ho già parlato. Allora cerco di essere brevissimo in nome di questo. Ma se può servire, siccome mi tornava in mente, vi dico che il punto che tenevo presente di fronte a me è stata un'osservazione semplicissima, che io non ho mai incontrato nella mia vita persone che dicessero dobbiamo sposare. Allora ci sposiamo. E attorno a questo piccolo fatto ho continuato e continuo a pensare, perché evidentemente subito mi introduco in quello che per me è, anche ascoltandovi, e vi ringrazio della fatica che avete fatto, no, non siete qui formalmente, formalisticamente, evidentemente siamo nell'ordine di una storia che accade, che stranamente rende protagonisti i due, ma come di riflesso, perché in realtà loro sono protagonisti perché è successo qualcosa che li ha resi protagonisti. Per cui a un certo punto dovrebbero fare una fatica terribile a dire di no, e infatti normalmente dicono di sì aderendovi. E questo, attorno a questo ho continuato a pensare, per cui rischi di soggettivismo, sinceramente parlo in termini liberi per un attimo. L'altro punto fermo dell'esperienza è, dal punto di vista di esperienza, per cui questo lavoro, che evidentemente risente di essere come un inizio di lavoro, perché poi posso dire verso ciò a cui sono introdotto e anche i rapporti e le amicizie che nascono mi confortano a procedere, è che proprio l'incontro fra la coscienza e la Chiesa. Sapete che nelle diocesi sono nati, man mano si sono ampliati fino a essere provocati, prima molto timidamente accolti, no? Luoghi che si chiamano di consulenza, per cui si incontrano persone che vengono perché hanno questa ferita. La cosa più interessante è chi viene, sono due flash, o chi viene dopo aver fatto ad esempio se non psicanalisi almeno psicoterapia, e dicendo ma io ho bisogno di sapere se sono sposato o no, oppure gente che torna e ritorna dicendo ma io non mi avverto sposato. E allora è interessantissimo, perché ho uno slogan, parlo, perché allora puoi manifestare, puoi dire espressamente, e non come parole, ma accogliendo l'umano, che la Chiesa esattamente non è una mamma bonacciona, come oggi va di moda, una mamma così, maternamente stupidotta, va tutto bene in fondo, ma non è manco matrigna, è madre. E la madre è colei che accoglie il grembo, accoglie, non è che fa il figlio. Ancora una volta il rapporto fra il personale e questo altro che permette la persona. E questo poi è molto interessante, perché evidentemente sono parametri totalmente, e giustamente diverse dal civile, proprio non un poco diversi, ma esattamente si parla di un'altra cosa, un altro ambito. Mi sono trovato, secondo punto, mi sono trovato a, di fatto a pensare e poi a non fare a queste cose, perché ognuno ha la sua età, il suo tempo, la sua generazione, fino a che questo libro è uscito, in maniera imprevista è venuta fuori una storia, una che io sappia la prima, non dico quindi la migliore, scansione della rota, non dal punto di vista di un canone o di un bonum, ma della rotta in quanto tale, cioè dei parametri di fondo, secondo le scansioni discutibilissime, però il primo tentativo storico, esattamente quando nella rotta stessa, cioè nei tribunali della Chiesa, emerge un'obiettiva difficoltà, una mancanza di uniformità di parametri. Per un attimo lascio su questo dicendo, ma in fondo, pensiamoci un attimo, mi sembra che tutti quelli che lavorano sul matrimonio oggi debbano riconoscere che non è chiaro cos'è il matrimonio. Sfido a dare una definizione, quelli che vi lavorano. E allora, se volete solo un flash, proprio nell'ultimo discorso del Papa alla Rota, il 20 gennaio, su suggerimento del decano, perché evidentemente è un contesto dentro cui il Papa reagisce, si parlava esattamente di un problema di armonizzazione tra i tribunali, e non parlava dei luoghi lontani di missione, per cui pensiamo sempre ai paesi dell'Africa o dell'Estremo Oriente. Problema di armonizzazione dei tribunali, fino a che il Papa, adesso non vi dico di più, dico proprio, neppure cito, parlava della necessità di trovare un criterio che sia contemporaneamente universale e particolare. E allora mi sono trovato come grato di questa circostanza, perché mi pare che si parla di una cosa universale e particolare, siamo nell'ordine degli avvenimenti, io non riesco a pensare ad altro. Siamo nell'ordine degli avvenimenti. E qui entro proprio in merito, semplicemente dicendo, soprattutto a Don Luigi, guarda che se è vero quello che dicevi, esattamente si tratta di togliere come quel certo impaccio, quel timor reverentialis, o non so meglio se sia in di più o in meno detto da chi non è detto ai lavori, o in di più o in di meno, perché evidentemente dobbiamo togliere questa distanza, questa separatezza, questa astruseria, perché altrimenti o uno o l'altro è fuori dalla realtà. Quando, guarda caso, proprio il matrimonio è una res facti, come disse Paolo VI, ma non è che lo fece Paolo VI, di fatto è così, perché se il matrimonio è dichiarato nullo vuol dire non annullato, ma dichiarato nullo, mai accaduto. E di questi tempi non è banale, perché poi ci sono le riduzioni banalistiche, allora la maggior parte dei matrimoni sono nulli, sono eccetera, eccetera. Però di fatto quando due persone si lasciano in un certo modo, c'è da pensare, ma si sono mai abbracciate? Perché è questo di cui si tratta. Ed è estremamente interessante che di questo fatto oggi la Chiesa si interessi. C'è da pensare, magari perché nella Chiesa non ci sia questa passione per questa antropologia adeguata, che evidentemente è il punto di riferimento, e mi aiutava quello che tu dicevi, Don Luigi, è il punto proprio di riferimento per riformulare le materie qua talis, di tutte le materie. Perché mi pare che oggi esattamente il problema sia che ogni ambito, ogni sapere, rivendicando la sua autonomia, rischia di non rinnovarsi, ma di formalizzarsi. Pensiamo che cos'è la nozione pastorale, che tutto abbraccia, ma niente in fondo rischia di dire, o di dover legare realtà che vanno autonomamente. Ora, in questo senso è estremamente interessante che dopo 2000 anni proprio la Chiesa, attraverso anche la sua peculiarità giuridica in quanto madre che dà un giudizio, possa ripescare nell'antropologia fino a dire è possibile dare una definizione nuova del matrimonio, che se è nuova non contraddice il primum. Non contraddice il primo, il precedente, ma lo ricomprende, perché il nuovo è esattamente il precedente che viene ricompreso e riformulato. Sotto questo aspetto mi pare di poter dire, terminando proprio, ecco, che evidentemente sì, io sono convinto che siamo proprio a metà del guado, perché si può assistere a dei lavori, ad esempio mi ha colpito tantissimo, è stato fatto ultimamente un lavoro a nostra Gregoriana, dove si parlava, proprio tu me lo facevi in mente, delle note del matrimonio, e si citava perfettamente Giovanni Paolo II dall'inizio alla fine, lo scorso, in tutte le note, non c'è assolutamente nessuna catechesi, tutto il resto fuorché le catechesi. Cioè mi colpiva questo fatto, proprio la difficoltà di entrare in merito. Quando invece è esattamente ciò che permette di rendere storicamente percepibile e capace di entrare nelle varie dimensioni l'articolazione antropologica, insomma. E sotto questo aspetto, patto istituzione avvenimento, patto sacramento, no? Evidentemente, cioè, il lavoro cui sto continuando è proprio sull'avvenimento, perché la sfida è qui, per dirlo in termini espliciti, è una sfida. Perché dire questa non è una questione, questa non ha dignità giuridica, mette in discussione, non deve far arretrare, ma deve andare avanti a discutere. Perché se diciamo che il giuridico è stato infeudato in uno schema di tipo razionalistico, allora dobbiamo avere il coraggio paziente di procedere. E in nome di quei due ragazzi fidanzati che dicono allora ci sposiamo, allora si possono fare una serie di osservazioni, esempio del genere, detto in questo contesto in 2 minuti e finisco, proprio 2 minuti dell'orologio. Già padre Lehner, un gesuita che purtroppo è deceduto anni 70, era appena prete, neo giusnaturalista, fine giurista, che contestava completamente, al di là del contratto, il giochetto fra matrimonio, dico giochetto proprio fra matrimonio in fieri, matrimonio in esse, capite tutti in questo senso, non solo per gli addetti ai misteri. Bisogna cogliere, per dire se il matrimonio c'è o non c'è, il momento in cui evidentemente nasce, e nasce col consenso. Allora, succede questa cosa strana, che per dire la genesi o meno del matrimonio si coglie il momento del consenso. Questo matrimonio si chiama infieri. Stranamente vuoi fissare il matrimonio nel momento che è infieri, cioè quando non lo infieri vuol dire in movimento, una cosa che non riesci come a prendere, mentre il resto sarebbe come statico. E già padre Lehner diceva, ma è esattamente l'opposto semmai, perché quello è un momento in esse, stat, un attimo, lo puoi cogliere, percepire, e poi continua. Allora, in nome di questo che è immediatamente di per sé sembra un giochetto, esattamente di termini, si tratta proprio di invece di cercare di cogliere cosa ci sta sotto, una questione più grave, proprio va ridata una nuova nozione. E allora, pensandoci, mi veniva in mente, cioè, non è che si tratta di contrapporre l'istituzione all'avvenimento, assolutamente, intanto si tratta di ricoprire il termine dignitosamente, mi pare, dell'istituzionalità. Perché l'istituzionalità implica che ci sia la genesi di qualcosa. Allora, dire che è un avvenimento, quindi istituzione, mi pare esattamente che dia assieme i parametri che permettono di percepirlo, di definirlo, e nello stesso tempo dicono quella che è la caratteristica del sacramento, che non a caso reviviscit, cioè riaccade. Istituzionalità non vuol dire fissismo, ma vuol dire qualcosa che, siccome è accaduto, ed è accaduto come identificazione della persona, proprio nella sua identità, allora può riaccadere. Tant'è vero, sappiamo di fatti che ciò che permette l'unità fra le persone, vita naturale durante, è la memoria dell'inizio. Finisco dicendo che una cosa analoga è fra il sacramento e il patto. Una simile non contrapposizione, ma esattamente un inveramento dei due termini. Evidentemente, se fosse possibile cogliere il matrimonio come del genere degli avvenimenti, specificato dalla coniugalità, che è un avvenimento unico nel suo genere, allora di qui nascerebbe anche un metodo, ma non è il caso di affrontare questo, di analisi se è accaduto o meno, che è evidentemente diverso, perché il contratto fa perno solamente sull'io, la relazione interpersonale è qualcosa di interpersonale, ma che non trova come il suo baricentro nelle persone, ma in un quid generico, in un noi impersonale, e in questo senso è ugualmente carente. Ora ci spostiamo dall'ordine delle affermazioni verbali all'ordine dei fatti, degli eventi, che sono come nella filigrana di una relazione coniugale, identificabili o meno, ma mi accenno solo.
C'è un po' di tempo, una decina di minuti per osservazioni o domande, difficoltà. mi ha detto da lui ci sono rappresentanti del più importante tribunale cattolico del mondo, quello di Milano. No, se ci sono, prego. Don Paolo Bianchi, sì.
E dunque io sono
vicepresidente del tribunale.
Ecco, io sono, se si può dire così, l'ipostasi incarnata della logica oggettivistica e razionalistica, in quanto per mestiere dalle 8:30 del mattino alle 7 della sera faccio il giudice ecclesiastico e il vicepresidente del tribunale della Lombardia. Intervengo innanzitutto per ringraziare Don Zannoni per il suo lavoro e anche in modo particolare per l'invio della copia. L'avevo già ringraziato privatamente, ma mi sembra giusto farlo anche pubblicamente. In secondo luogo, per fare i complimenti per un lavoro molto complesso, anche difficile se volete, non so se qualcuno di voi l'ha già accostato come lettura personale, effettivamente è un lavoro piuttosto difficile anche la lettura, molto, molto concettoso, ed è uno dei motivi per cui forse è caduta la richiesta che mi era stata fatta inizialmente di una recensione, che forse non sono in grado di recensirlo adeguatamente. Vorrei dire che mi è piaciuta molto la così suggestione, il suggerimento di Don Negri, che questo lavoro è l'inizio di un cammino. In effetti mi sembra che possa essere ulteriormente sviluppato. Ci sono alcuni passaggi, ad esempio di metodo nel testo, che potrebbero essere ulteriormente registrati, perfezionati, e anche alcune conseguenze prospettate di questo personalismo che forse andrebbero meglio valutate. Faccio due esempi sotto profilo dei passaggi di metodo che andrebbero registrati. Forse qualche volta ci sono delle frasi che colpiscono un po' per la loro forza, e in un lavoro scientifico andrebbero magari meglio spiegate. Proprio nelle prime, al secondo capoverso del libro si legge: oggi non si può negare che proprio grazie al magistero ci troviamo di fronte a una nuova nozione di matrimonio. Mi sembra forse che ci sia implicitamente una cesura troppo forte con la tradizione anche del pensiero cattolico, del pensiero cristiano. Ovvero anche il metodo di considerazione della giurisprudenza, talvolta considerata per citazioni da singole decisioni, mentre invece nel sistema canonico forse è la giurisprudenza complessiva che va valutata, l'autoritas rerum similiter judicatarum. E poi soprattutto alcune conseguenze prospettate del personalismo che forse andrebbero meglio valutate. Faccio solo un esempio, forse qui chi è tecnico può capirlo meno. Ribaltare, come mi sembra si faccia in qualche punto del libro, la presunzione della corrispondenza del consenso reale rispetto al consenso dichiarato, in casi per esempio di simulazione del consenso, mi domanda, non porta di fatto alla negazione della responsabilità, quindi della libertà, quindi della persona, con un esito difforme da quello che si vorrebbe. Cioè, se io dico, per essere più concreto, tu vuoi il matrimonio cristiano, ma siccome oggi la mancanza generica di fede, l'adesione culturalmente diffusa alla prospettiva del divorzio mi fa ritenere piuttosto facilmente che tu pensi in realtà contrario, non si arriva di fatto ad attribuire, senza magari ulteriori prove, un'intenzione solamente presuntiva alla persona che di fatto nega la responsabilità. Per esempio, adesso io qui ho le pagine, tutto. Di sentenze, di sentenze rotali, e dove si critica questa, si dice oggi si dovrebbe, la presunzione è ribaltata. Questo mi sembra discutibile. Due spunti per l'approfondimento e il cammino da continuare, che senz'altro è da farsi, che mi derivano dall'intervento di Don Mistò. Forse bisognerebbe mettere bene a tema la distinzione e evitare il pericolo di scivolare dal personalismo al soggettivismo. Senza un riferimento oggettivo, anche istituzionale, com'è possibile, mi domando, un trattamento di giustizia dei fedeli che almeno sia in parte sottratto all'arbitrio dell'interprete? senza un riferimento oggettivo, come tratto ugualmente le persone? E come l'amore può essere oggetto del consenso se per amore si intende, come è stato detto, l'atteggiamento psicologico? Per definizione è mutevole, può esserlo come oggetto del consenso se è l'impegno a farsi carico dei diritti e dei doveri coniugali. Se noi ci rifacciamo alla locuzione di Paolo VI del 76, è intervenuto molto chiaramente puntualizzando, e quindi forse anche nel problema arduo di dare rilievo giuridico al tema dell'amore coniugale, bisognerà stare attenti a non equivocare i due concetti di amore.
Ringraziamo di questo intervento che da un lato integra alcuni aspetti importanti e soprattutto fa vedere il tipo di lavoro che deve proseguire. Aspetteranno dopo il giure lo psicanalista. Prego.
Prego di permettere l'intervento il più abbraccio possibile, il più volgare possibile, un po' mastico in tanti termini, ma a maggiore ragione vorrei parlare come se fossimo in periferia. Su due punti, uno sul pactum amoris e due sul sacramento. A me pare che siano confusi. Salvo la luminosità del tuo libro, io sono venuto perché avevo voglia di vederti, di discutere con te. Culturalmente, ma anche nella Chiesa, non sto parlando fuori in giro, la Chiesa siamo lo sbando, sono ambedue i termini. Uno, osservazione brevissima sul pactum amoris, e ripeto sempre a braccio, cos'è questo pactum amoris? È la somma di A più B, ossia del sentimento, che poi lo si chiama innamoramento o altro, tra più dell'attrazione sessuale. È ridicolo. E tutta la nostra esperienza ha detto che questa somma chimica o psichica, fa niente, non tiene, è uno sbando totale, va tutto a rotoli. La somma di A più B, sentimento, amore, innamoramento, comunque lo si chiami, più oltretutto nella nostra epoca, gay, lesbica, eccetera, non tiene, ma lo si vede che non tiene, e basta, e tiriamo la somma come qualsiasi ragioniere ha tirato le somme, è inutile stare lì a discutere, non va, non tiene, falso. Quindi se il pactum amoris è questa somma, abbiamo chiuso, non parliamo di pactum amoris. Oltretutto, se il pactum amoris è questa somma, significa consegnare tutto nelle mani degli psicologi, il quale andranno lì a fare l'esame se c'era o non c'era il pactum amoris, se si amavano o non si amavano, se lui era un nevrotico ossessivo, se lei era troppo isterica, se non era vero, che si sono raccontati frottole reciprocamente, che non era... su tutto questo fumaccio, proprio brutto fumo, il mio miglior fumo, è robaccia, cioè tutto questo dobbiamo concludere che è robaccia, da quattro soldi non vale niente, non si comincia neanche a discutere, non si gioca più, come si dice, cioè fine del gioco. Era meglio finirlo già qualche decennio fa. Allora, la mia un po', di solito uso un po' di sloganistica, io dico, ha senso parlare di pactum amoris soltanto in un caso, nel caso di Giovanni Agnelli e di Marella. Per quale ragione? Adesso ho preso questi due, possono essere altri. Per il fatto che per parlare di pactum amoris ci vuole la bottega, ossia lui, lei e più la bottega. Mettete qualsiasi cosa al posto della bottega, potrebbe anche essere che partono in missione, adesso non importa, o può essere la bottega, l'antica, il campo da coltivare, e non i figli, i figli non sono la bottega. Guai, è una delle catastrofi specialmente del nostro secolo. Stiamo insieme for children's sake, avete presente quel film? Per amore dei bambini, i due si fanno l'amante ma poi si rimettono insieme per i bambini. È fasullo, è falso e andrà male anche per i bambini. E ci vuole la bottega, poi il contenuto della bottega che venga determinato, che venga considerato una specie di funzione, una X. Ma ci vuole la bottega, per questo ho detto Agnelli. E senza la bottega non si venga a dire che esiste neanche la società naturale del matrimonio. La società vuol dire bottega. Seconda osservazione sul sacramento. Io osserverei che a 20 secoli post Christum natum Noi abbiamo ma anche il primo punto è vantaggioso, cioè ossia smetterla con quelle che il popolo chiamerebbe menate, perché tutte queste, scusate, io credo che ciò che è designato da questa parola meriterebbe i fasti degli altri livelli teoretici, non è una parola da periferia, cos'altro. Ci sono errori che sono solo menate, allora non vanno trattati come errori nobili quelli che sono delle volgari sciocchezze. Scrivere una trattatistica su sciocchezze da 4 lire. Si chiamano sciocchezze da 4 lire. In certi casi il linguaggio volgare è teoreticamente più sofisticato di un linguaggio apparentemente sofisticato. Si dice che quella cosa lì non vale niente. Allora, seconda osservazione sul e ripeto, poi dopo entrano di mezzo gli psicologi, perché poi tutto in mano agli psicologi, perché devono andare a vedere se c'era l'amore, se non c'era l'amore. Finita. Je t'aime, moi non plus, come le canzonette, hanno già detto tutto le canzonette. Sul sacramento, secondo me, noi abbiamo grande vantaggio, nel 20 secolo per Cristo nato, però questo comporta, a mio parere, su questo punto posso sbagliare, a mio parere non sbaglio, però posso sbagliare. A 20 secolo per Cristo nato, il trattare, non il matrimonio, non è che il matrimonio nasca come sacramento, il matrimonio esisteva prima, ante Cristo nato, non è stato Gesù inventarsi il matrimonio, la società naturale, benissimo. Allora c'è un bel giorno è venuta fuori a partire dal Signore Gesù Cristo questa idea di sacramento. Allora i casi sono due, o è la ciliegina sulla torta, che è una cosa come pensano tutti, non solo che pensano tutti, ma che praticano una grandissima parte delle famiglie cattoliche. È la ciliegia sulla torta. E anche lì poi va male, no? Tutta l'esperienza canonistica a questo riguardo, ma comune, anche sociale, popolare. Oppure c'è un bilancio che io personalmente, per la mia personale biografia, anche coniugale, e non vi racconto la mia storia, alcuni amici qui lo conoscono, ma una storia banale come tante, quindi inutile raccontare, esemplare per la sua banalità, per i suoi errori, per le sue cose così. Noi abbiamo l'occasione, a 20 secoli dopo, di tirare una somma interessante. Io personalmente l'ho tirata, e con i miei amici, che noi non abbiamo ancora capito bene e perché fare un sacramento. È un punto integralmente da scoprire. 20 secoli non ce l'hanno ancora fatto scoprire. Perché se è una cosa come mettere il crocifisso nelle scuole, sappiamo perché è cominciato, ma non ditemi che il sacramento è come mettere il matrimonio e mettere il crocifisso nelle scuole. O peggio ancora la ciliegia sulla torta. Ma allora che cos'è? Ecco, a mio parere abbiamo un interessante, vivace, anche culturale, storico, sociale occasione. Per dirci, in 20 secoli ancora non avevamo capito che cos'era e perché un sacramento, che cosa gli è girato, domine Dio, di fissarci su un'idea di questo genere. Considerare il fatto del sacramento come un campo di scoperta e non solo come un campo in cui applicare meglio la giusta idea iniziale, un qualcosa che ancora da scoprire, a mio parere, è interessantissimo. È fecondo, perché l'idea di vocazione, perché dopo tutto è sacramento, e ce ne sono altri sei, sono tutti sacramenti. E io non mi metterei a dire, c'è un sacramento che è più sacramento di un altro, allora facciamo la graduatoria dei sacramenti. Io sarei contrario all'idea della graduatoria dei sacramenti. Io in effetti appartengo alla banda, diciamo così. Adesso lo dicevo come riflessione autobiografica, dato che non è faccenda di gerarchia. Allora, nel sacramento non è più faccenda di società naturale, non è più faccenda di istituzione statuale, ma diventa una vocazione. Da quando in qua ci hanno insegnato che sposarsi è una vocazione, come farsi prete o suora. Ecco, in me è un pensiero dell'ultimo anno, in precedenza non l'avevo. Ma farsi prete o suora, monaco o monaca, e ci si trova di fronte all'interrogativo, ma davvero vuoi farlo? È davvero aprire un capitolo totalmente nuovo? Io non conosco il capitolo aperto così fino ad oggi, andava per ovvio che siccome hai una ragazza o un ragazzo, vuoi, sei un bravo ragazzo o una brava ragazza, per di più sei credente, ti sposi. A me non hanno chiesto, vuoi sposarti come se andassi in convento? È impensato, io credo che sia impensato per 20 secoli questa domanda. Non so se qualcuno dei presenti direbbe che in qualche epoca invece questa domanda è stata pensata. A me pare che non sia stata pensata.
Anche questo nel modo provocatorio che caratterizza il linguaggio di Giacomo, credo sia un contributo molto importante. Mi permetto di suggerire, non so se è il centro culturale a quant'altri, forse una tematica come questa potrebbe dar luogo a una giornata di convegno in cui le varie, perché si è visto che l'intervento di Monsignor Bianchi ha posto alcune questioni non lasciate in margine, ma obiettivamente rese presenti con una forza, intervento di Giacomo, dal punto di vista culturale e educativo, perché il tuo secondo è un problema fondamentalmente educativo. Quindi vi faccio interprete, concludendo, dell'idea di approfondire in modo ancora informale, ma di approfondire, queste sono tematiche sostanziali su cui si gioca comunque la nuova evangelizzazione. E la nuova evangelizzazione si fa nella realtà e promette il cambiamento della realtà, oppure rimane, può essere semplicemente un modo nuovo di dire cose vecchie. Questa, mentre siamo totalmente d'accordo tutti, mi pare di poter impegnare anche tutti i presenti nel dire a Giacomo che noi combatteremo fino alla fine il fatto che il matrimonio diventi un problema di psicologi, di psicanalisti o di sociologi. Credo che su questo si realizzi il massimo di unità, almeno nella Chiesa, fuori dalla Chiesa non so, ma nella Chiesa senz'altro, perché i guasti sono già evidenti, sono già abbastanza evidenti fra di noi. Concludendo, scusate, ma mi sembra molto importante, per lungo tutto il dibattito, mentre vedevo che era presente fra noi Don William Volontè, segretario della Facoltà di Lugano e docente di teologia lì, mi veniva in mente che questo cammino che Don Zannoni ci ha fatto percorrere per un pezzo, che altri abbiamo evocato, magari a partire dalle proprie competenze, si sintetizza questo, l'inizio di un cammino di questo tipo si sintetizza nell'immagine di Sua Eccellenza Monsignor Corecco. Se abbiamo fatto questo cammino a vari livelli è perché ci sono stati alcuni come lui che sono stati realmente dei precursori. Quando dire certe cose sul rapporto fra la legge e la comunio poteva costare anche, non dico di maniera pontificia perché non c'erano più, ma l'equivalente delle galere pontificie. Nel silenzio del nostro cuore un momento di gratitudine e di memoria per quelli, per Corecco, perché è stato realmente un precursore di quel cammino che adesso con una certa, in modo certamente molto più agevole che ai suoi tempi, noi stiamo facendo, quello della rivisitazione antropologica, cioè cristiana, di tutto quello che, di tutto quello che esiste. Dicono che all'uscita è possibile acquistare libri, perché dice che la diffusione è faticosa, quindi non si trova spesso nelle librerie, se volete è possibile acquistarlo. Grazie.